Luca, sei tornato da poco, dall'Iraq. Volevo chiedere di raccontarci un po' il tuo viaggio e cosa hai visto, cosa hai toccato con mano.
Ma ho visto diverse cose, forse possiamo cominciare il racconto con la recentissima liberazione di un attivista, di un ambientalista, il signor Al-Assadi, che qualche settimana fa è stato rapito nel sud dell'Iraq da milizie non ancora identificate, tenuto per più di una settimana. Torturato e rilasciato soltanto grazie all'intervento del governo. È come dire un'azione diplomatica che ancora non conosciamo. Lo cito perché io sono stato lì, non l'ho incontrato, ovvero sono stato vicino a Bassora, dove il Tigri e l'Eufrate si incontrano, dando origine a una zona paludosa, sterminata, che ospita una cultura delle acque, sono i cosiddetti arabi di palude, che da centinaia d'anni portano avanti una cultura molto molto particolare, tanto da meritare una specifica identificazione, no? Arabi di palude, quasi fossero una specie diversa, e lo sono in parte, no? Per cultura, per l'approccio alla religione, per la loro economia. Sono andato lì quest'estate perché il cambiamento climatico sta prosciugando questa regione che è patrimonio dell'UNESCO. E allora, no, è facile la sintesi. Nell'oblio più totale, un attivista, un gruppo di attivisti, perché come dire, la protezione di questo bene importantissimo, questo bene ambientale importantissimo, coinvolge diverse ONG. Ecco, questo gruppo di attivisti si batte per la preservazione di un bene straordinario e il risultato è che nella anomia piuttosto più distesa, più vasta, viene rapito e rilasciato. Ecco, questo è sicuramente un modo per legare uno dei luoghi che ho visitato, la notizia, una delle notizie più importanti negli ultimi giorni, è offrire no, un quadro dell'Iraq che è sicuramente questo, un contesto che da decenni ormai offre soltanto caos e anomie. Le regioni del sud sono, tutto il paese è assolutamente instabile. Una delle ultime cose che ho visto prima di prendere l'aereo, era forse il 30 agosto, è stata la piccola guerra civile fra milizie sciite, che ha incendiato Baghdad per 24 ore. Io ero lì, ero a 2 chilometri dalla Green Zone, dove milizie di Al-Sadr e l'altra costellazione sciita se ne sono date di santa ragione, dando origine a veramente uno scontrafuoco piuttosto duro che ha portato alla morte di circa 30 persone, al ferimento di 700 e ha veramente trascinato quasi l'Iraq alla guerra civile. Un mese prima il Parlamento era occupato dalle milizie sciite di Al-Sadr, che invocavano un repulisti generale, e devo dire che insomma, il Parlamento occupato, credo di essere stato insomma, uno dei pochi ad entrarvi, è uno spettacolo. A suo modo, ecco, si può dare il giudizio che si vuole, ma è stato impotente vedere, no, la massa dentro il Parlamento che denunciava e minacciava, perché tutte quelle persone, prevalentemente, come dire, adulti e maschi, sostanzialmente stavano, come poi sarebbe avvenuto anche nei giorni successivi, dimostrando una forza militare potenziale, che in effetti, come vi ho appena finito di raccontare, si è appena un mese dopo manifestato.
Volevamo chiederti
Dimmi.
qual era lo stato del, come Quindi lo stato della capitale e del resto della regione, ci hai parlato prima di Bassora, è una regione molto lontana dalla capitale. E, qual è lo stato di cose, qual era e qual è tutt'oggi lo stato delle cose nella capitale, dopo l'occupazione del Parlamento che hai detto essere durata un mese?
Beh, a fasi alterne è durata, sì, sostanzialmente un mese, poi il ritiro totale delle milizie è avvenuto dopo lo scontro che ha, insomma, mobilitato le diplomazie regionali e anche internazionali che sono state a guardare e poi quando si è arrivati lì, veramente si temeva, l'aeroporto era chiuso, tutti temevano che potesse essere il principio di una guerra civile. Poi tutto si è riassorbito perché l'Iran è intervenuta a, come dire, a tirare i fili, ha impedito, soprattutto l'Iran, direi, ha impedito al conflitto di degenerare. Questo ci racconta, insomma, un Iraq in piena instabilità, dove addirittura siamo arrivati a uno scontro fratricida fra sciiti, questo per chi vuole dare letture teologiche o confessionali, in realtà è una feroce competizione per il potere che travalica, come evidente, no? Le confessioni, che diventano semplici etichette per i pigri pensatori e giornalisti occidentali. In realtà l'Iraq non si è mai rialzato da decenni di conflitti esterni e interni. Gli americani lo hanno abbandonato, quello state building che era stato promesso con la sostituzione della tirannia, della dittatura di Saddam Hussein, non è mai avvenuto. Quindi stiamo parlando di un non stato, di uno stato estremamente fragile, pronto come dire, alla frantumazione. E quindi, come dire, ha un processo inverso rispetto a quella che è stata poco più di un secolo fa la sua Costituzione. Voi sapete che gli stati di quella regione sono stati, scusate, no, la cacofonia, assemblati a bella posta da inglesi e francesi, con Sykes e Picot, il pancione, la vasta regione dell'Impero Ottomano è stata ridisegnata, gli stati assemblati in malo modo e un anno dopo la maledizione è sempre quella, cioè assistiamo ogni volta, quale che sia la dinamica contingente, a una pulsione centrifuga. E questo è ancora oggi.
Quali sono le pretese? Cosa vogliono tutti questi vari agenti che si trovano in Iraq e che spesso peraltro arrivano da fuori dai suoi confini?
Allora, mi chiedevate dell'Iraq. È difficile ripercorrere il dedalo, okay, delle tensioni e spesso noi non le conosciamo. Non le conosciamo perché c'è, come dire, grande silenzio e grande resistenza all'informazione e all'espressione, alla comunicazione politica. Tutto è sommerso. Al-Sadr ha mosso la sua piccola massa, che poi non è piccola perché a pochi, io sono andato a visitarlo quest'estate in agosto, a pochi chilometri dal centro esiste Sadr City, okay? Quindi la periferia povera di Baghdad prende nome dal padre di Al-Sadr, di Muqtada Al-Sadr. Quindi sono gli ennesimi dannati, gli ennesimi miserabili della storia, che lui muove chiedendo però una rigenerazione del sistema politico iracheno. Quindi dice via tutti, okay, via la corruzione, via i politici attuali, propone un'indipendenza dall'Iran, noi sappiamo che comunque, no? Lo scismo iraniano e i poteri iraniani hanno una fortissima influenza sull'Iraq, e quindi distanza in tutti i sensi dalla Turchia e dagli Stati Uniti, e naturalmente questo va a offendere e a negare quella che è stata una politica storica di affiliazione, un po' come avviene in Libano, no? Dove ogni partito politico ha un referente esterno, nel sistema concentrico delle rappresentazioni del potere. Quindi possiamo leggerla anche come degli aneliti, dei tentativi di voltare pagina, di dire ok, fermiamoci qui, dobbiamo ricostituire lo Stato, consolidarlo, perché non abbiamo una nazione. L'Iraq è costituito, no, da curdi e arabi per quanto riguarda le etnie e le lingue, e da sunniti, sciiti e ormai pochissimi cristiani per quanto riguarda le lingue. Quindi la nazione è, come dire, no, non è esattamente omogenea. Lo Stato è ancora da costruire, e allora è chiaro che se le ascisse e le ordinate sono siffatte, è chiaro che no, tutto traballa, tutto è effimero e tutto è in pericolo. Quindi il progetto, il messaggio di al-Sadr, che come dire, ha rilanciato quell'istanza poderosa del 2019, portata avanti trasversalmente dai giovani soprattutto, è quella di ricominciare, quella di consolidare lo Stato irachene. Nota bene che nel 2019 la Thaura, la rivoluzione, è stata massacrata da tutti. I giovani in piazza sono stati annichiliti, centinaia, centinaia i morti. Quindi vedete che no, le pulsioni sono profonde. Stiamo parlando non di una crisi. Come vi ho detto prima, la crisi è contingente, una volta un colore, una volta un altro, ma queste crisi spalancano, no? Si aprono davanti a uno scenario che è quello della potenziale dissoluzione, della dispersione stessa di Iraq, che è in mano, come sempre, alle oligarchie economiche che hanno a che fare con masse, purtroppo. Non strutturate in partiti. Ecco, io ho intervistato il segretario del Partito Comunista iracheno, e lui ha fatto un bel discorso alla vecchia maniera, dove spiega che lui, che peraltro è legato ad al-Sadr da come dire, da una relazione di amicizia, di fiducia, e che tenta di orientare, tenta di condizionare, pensando al destino del Partito Comunista Iracheno, dice: io devo prima di tutto lavorare sulla massa, perché non ho una classe, non ho una classe di lavoratori, non ho una classe operaia alla quale rivolgermi. Non solo la mia missione è quella deve essere quella di strutturare, no? Di dare un orientamento ideologico, ma devo proprio costituire una categoria, una classe sociale, perché non esiste più, non esistono fabbriche, non esiste l'agricoltura, quindi stiamo parlando di una massa liquida che il populismo di questo o quell'altro colore spostano di volta in volta secondo proclami, istanze che poi prendono la via violenta e la moltitudine improvvisamente si arma e cerca di disegnare qualcosa che in realtà è difficile di prendere il potere nel tentativo di sconvolgere e di riordinare quando, come dire, le pulsioni sono così tante che nessuno ormai ne viene a capo. Ecco, quindi questo è lo scenario strutturale, no? Oligarchie, uno Stato in perenne pericolo di dissoluzione, masse subalterne che devono essere costituite come classe in sé, una crisi climatica che fa molti, molti anche feriti. Le tempeste di sabbia mandano migliaia di persone in ospedale. È una cosa serissima, una cultura come quella degli arabi di Palù a sud che rischia di essere spazzata via, gli ambientalisti che vengono rapiti dalle milizie, questo è un po' in estrema sintesi lo scenario. E poi ci sono i curdi.
Esatto, mi veniva da aggiungere a questo panorama che direi abbastanza desolante, la questione comunque del confine tra Iraq e Turchia, che peraltro proprio di recente è stato interessato ad alcuni episodi.
Allora, partendo dall'Iraq, a nord abbiamo la regione autonoma del Kurdistan, che ormai si è trasformata, diciamo, a partire dal 2003, con il supporto dato all'invasione americana, ha conquistato la sua autonomia, che è sempre traballante, anche questa, ma ha permesso a, come dire, una cleptocrazia di natura quasi tribale di fiorire. Allora, Erbil soprattutto è diventata, come dire, un centro di accumulazione finanziaria, sta diventando, insomma, una metropoli di altissimi palazzi, dove peraltro moltissimi arabi provenienti dalle regioni del sud e dell'ovest cercano riparo. Moltissimi arabi ormai comprano casa a nord perché sanno che in caso no, di guai, di guerra civile, come ha dimostrato la guerra contro lo Stato islamico, la regione autonoma del Kurdistan è comunque un luogo protetto, capace di, no, di isolarsi. E lo capite alla frontiera, no? L'Iraq dovrebbe mostrarsi federale e quindi non opporre nessun problema al passaggio, ma in realtà quando la attraversate a Mosul, venite, no? Analizzati, scandagliati come se foste, se stesse passando da Israele al Libano, fra due stati ostili, d'accordo? Questo è curioso, no? Una regione autonoma dove venite perquisiti al passaggio. Vabbè, ma questo lo dico perché, no? Perché conta, ecco, il passaggio alla frontiera hanno sempre un valore, un significato molto molto preciso, che è direttamente proporzionale all'agilità con cui passate la frontiera, no? Cioè, a Mosul, quando entrate e quando uscite, venite fermati, venite spesso interrogati, e questo è curioso, no? Per due regioni che appartengono allo stesso Stato. Detto
La percezione quindi è quella di entrare chiaramente nel territorio di egemonia di due forze politiche opposte, quella del nord dell'Iraq, del clan Barzani. Volevo sapere se ci potessi parlare un po' di più dei rapporti egemonici di potere di questo clan che, appunto, come dicevi tu, ha raggiunto tutti i centri del potere.
sì, Barzani è sempre stato egemonico, con il suo KDP. In passato, fino a poco tempo fa, trovava equilibrio con il PUK di Talabani, che aveva centro a Suleimania, tanto che sono due regioni che mi è capitato anche di studiare più approfonditamente, diciamo, una prospettiva accademica. Suleimania e Erbil hanno sempre costituito i centri di due, no, di due egemonie, di due egemonie provinciali, se vogliamo ridurre a province. La morte di Talabani, l'eroe politico, militare, presidente dell'Iraq, ha segnato un declino del PUK, della Unione Patriottica del Kurdistan. Goran, il partito nato per intervenire come terzo elemento e proporre il rinnovamento di due partiti che, dopo la stagione rivoluzionaria, dopo la presa del potere e la nascita della regione autonoma, si erano incancreniti nella solita dinamica corruttiva, no? Questo non è avvenuto, e a approfittarne è stato il clan Barzani. E quindi sicuramente questo è avvenuto. È Barzani, che non è ben voluto in Shangal, ecco, Shangal, come sapete, terra yazida, terra di esperimento del confederalismo democratico. Quando andate lì, io ci sono stato, vi raccontano come nel 2014 le forze irachene e i peshmerga di Barzani, alla vista dello Stato islamico, si ritirarono, se la diedero a gambe e lasciarono il popolo yazida nelle mani dello Stato islamico. Quindi vedete che esiste sempre, no, una diffidenza, il tradimento di valori che in realtà non esistono, come quelli dell'unità statale. arriva una forza esterna, e sia l'esercito, quell'esercito gloriosamente costituito dagli americani, no? In 20 anni di dure fatiche e miliardi di dollari spesi, si è spappolato davanti a 1500 banditi. Questo è da ricordare che nel 2014, quando lo Stato islamico è entrato in territorio iracheno, esistevano anche 50.000 cosiddetti ghost soldiers, cioè soldati che venivano pagati pur non esistendo. Insomma, siamo davanti quasi al paradosso, no? Al teatro dell'assurdo. Ad ogni modo, citiamo i Barzani perché il Shengal, il confederalismo democratico ispirato alle teorie di Öcalan, sta muovendo i suoi primi passi contro tutti, contro lo Stato iracheno, contro i Barzani, soprattutto contro la Turchia, che bombarda quelle regioni molto spesso, le bombarda. Ecco, diciamo che sono andato nello Shengal e ho cercato di arrivare al campo di Mahmur, che esiste, no? Campo profughi che esiste dal 91, che è governato anch'esso dai principi del confederalismo democratico, e nel tentativo di ricostruire una guerra dispersa, no? In luoghi diversi. Lo Shengal, il campo di Mahmur e poi naturalmente il Rojava. La Turchia opera in questi territori come se fossero, elementi distanti di un pericolo comune, e in effetti dalla prospettiva turca lo sono. E quindi i droni colpiscono e quindi i bombardamenti avvengono, gli assassini avvengono. Il tutto perché la Turchia naturalmente non può tollerare che un sistema come quello del confederalismo democratico, ricordiamo, portato lì dal PKK, che è stata nel 2014, mentre tutti si andavano a gambe, è stato l'unico a intervenire e a permettere come dire, il corridoio che poi ha salvato migliaia e migliaia di persone. Naturalmente la coalizione internazionale, soprattutto gli americani, sono intervenuti con gli aerei, ma il PKK adesso è intervenuto e ha guidato la formazione della guerriglia popolare, combattuto insieme, fo ha formato e guidato gli yazidi fino alla liberazione dello Shengal, e poi ha lasciato lì il seme del confederalismo democratico che gli yazidi stanno portando avanti. È un esperimento di libertario, di democrazia radicale, di municipalismo. Che però, come vedete, come vi ho raccontato, vive, poggia su un terreno estremamente fragile ed è quasi quotidianamente sotto attacco dello Stato turco, che non può tollerare, no? Non può tollerare questo progetto politico che mette insieme, che assimila lo Shengal al Rojava. Terra, anche questa, di confederalismo democratico, che naturalmente è inviso per ovvie ragioni, che è intollerabile, che è inviso per lo Stato turco.
Proprio per questo ti volevamo chiedere qual era un po' il rapporto fra confederalismo democratico in terra yazida e come si collocava, insomma, nel panorama più in generale della regione dove si sta mettendo in pratica, dove si mettono in pratica i principi confederali e anche la grande questione appunto di permettere un ritorno delle persone sfollate dalla diaspora yazida dal 2014 fino ai giorni nostri.
Allora, gli yazidi, come dire, così come molti iracheni, usiamo una categoria vasta e ambigua, naturalmente si pongono il problema del ritorno, così come molti cristiani, così come molti profughi, perché anche quest'estate, come vi ho spiegato, ha dimostrato che l'Iraq da un momento all'altro si può incendiare, no? E può tornare ad essere quel luogo distopico che abbiamo, no? Visto per molto tempo. Ecco, l'Iraq è una distopia. uno se ne rende conto attraversandolo, per immagini, per sensazioni, anche per concretissimi fenomeni politici, piccoli o grandi. È distopico. Quindi gli yazidi, come gli altri, si pongono il problema di tornare in una terra alla quale sono affezionati, ma che offre, che può presentare pericoli esiziali da un momento all'altro. Gli yazidi però credono nel loro progetto, lo portano avanti nonostante tutto. È commovente vedere i giovani attivisti, chi si dà alla politica, chi si dà alla comunicazione, e portano avanti un sistema di rappresentanza parallelo, che è in divenire, è un laboratorio, è un laboratorio. E questo è, come dire, un centro, rispetto alla forza centrifuga che caratterizza un po' tutta la popolazione che abita dentro i confini dell'Iraq, è una forza, risulta essere centrifuga, centripeta, perché è un sogno di indipendenza, di sicurezza, un sogno progressista, che sicuramente va in controtendenza rispetto al principio della dissoluzione che caratterizza tutto l'Iraq.
Ci raccontavi all'inizio, insomma, che parlando degli scontri che hai visto nella capitale, che è un po' l'immagine di un paese frazionato, preparato un po' alla guerra civile, come se tutto fosse tutto un po' pronto, ma non fosse ancora avvenuto. E questa prospettiva, sperando che non accada, come si collocano quelle regioni dove invece si prova a creare un'alternativa a tutte le forze in gioco che invece altrove, nella capitale, provano, come dire, a rappresentare gli stessi leitmotiv politici da sempre, me mentre lì provano a, insomma, mettere in pratica in realtà appunto, esperimenti politici diversi, possono rappresentare, come dire, hanno un'attrattiva lontano da dove si trovano, per esempio in regioni, per esempio, lontane dell'Iraq, come vengono viste?
No, no, direi di no, direi di no, direi che sono un unicum che cerca di sopravvivere. Non, il contagio è difficilissimo. Propongo una cosa talmente pulita, radicale, libera, democratica, che è una minaccia per tutta la regione. Il confederalismo democratico è una minaccia per tutta la regione, quindi non può che difendersi. E si difende nel campo di Mahmud, si difende in Shangal, si difende con i guerriglieri del PKK, che io ho cercato di avvicinare, spingendomi fino alle regioni dove operano, bloccato soltanto dai Peshmerga. Infatti, qualche minuto dopo è arrivato il caccia turco a bombardare a 2 chilometri da dove mi trovavo io. Abbiamo visto, insomma, abbiamo sentito i boati che provenivano dalle montagne. Quindi abbiamo il PKK lì, abbiamo il Rojava, abbiamo lo Shangal, abbiamo il campo di Mahmur, e questo è l'arcipelago del confederalismo democratico, che naturalmente resiste in attesa di sviluppi che io non riesco a immaginare. Il PKK ha, in seguito al terremoto, proclamato un cessato il fuoco, e per tutta risposta è stato bombardato da Erdogan. Quindi non può, questo modello politico non può che, ripeto, lì dove esiste è portato avanti in un laboratorio fragile, ma, come dire, portato avanti, animato da persone che davvero credono ai principi oscialaniani, ma fuori è il deserto. Fuori il deserto è anzi, naturalmente è così diverso. Pensate soltanto alla parità di genere, insomma, sono cose che vengono difese con le armi. Infatti lo Shangala ha la propria milizia, no? Un po' come è capitato anche altrove in Iraq, Quando lo Stato islamico è entrato, sono formate delle milizie che hanno protetto il territorio e, sconfitto lo Stato islamico, sono rimaste. E queste forze sono peraltro finanziate da Baghdad, che ha dovuto riconoscerne il valore, no? Hanno salvato, anche se avevano, come dire, parallelamente altri interessi, non specifico quello di isolare lo Shangal e di dargli un'identità politica diversa. È chiaro che hanno finito per convergere alla liberazione del territorio e adesso sono state riconosciute. Quindi è anche qui un'altra volta ambiguità, sospetto, sovrapposizioni no, di elementi di fondo dello Stato, come quelle legate alla sicurezza, no? Forze armate, polizia. È davvero caotico. All'interno di questo caos, ecco, il progetto, il confederalismo democratico cerca di sopravvivere come può.
Ma direi che hai dato una super prospettiva della situazione. Io ti chiederei per chiudere, se Martino non ha altro da aggiungere, un attimo qual è quindi il tuo pensiero, siccome ci hai parlato comunque anche appunto, tra la questione di gente che viene fatta sparire e la possibilità di una guerra civile. Io ti chiederei un attimo qual è la tua idea a riguardo. Come vedi questo, direi, questo 2023, visto che nel 2022 c'è stato perfino l'assalto al Parlamento, quali possono essere le prospettive per un nuovo anno iracheno?
Beh, mi viene da fare una riflessione più ampia sul Medio Oriente, che improvvisamente è sprofondato nell'ombra, no, del racconto giornalistico, dell'analisi. È chiaro che stanno avvenendo delle cose un po' ovunque, no? L'Iraq si trova in condizioni di estrema instabilità, così il Libano, suo stato gemello per alcuni versi, per l'eterogeneità dei partiti politici, per l'instabilità economica e politica. In Israele e Palestina, oggi abbiamo visto proprio oggi l'incursione, l'ennesima incursione che ha causato la morte di 10 palestinesi, con il governo israeliano più destrosso che sia mai esistito. Israele che continua a bombardare la Siria, Siria che ha fortissimi elementi di instabilità, penso alla zona di Idlib, l'Iran che è lateralmente coinvolto nel conflitto ucraino. Ecco, se riprendiamo, no, il vicino Oriente, se così può essere definito, o Medio Oriente, torniamo nello stesso identico territorio infiammato. Che le tensioni geopolitiche attivate globali dalla guerra in Ucraina non potranno non coinvolgere, più o meno indirettamente. Quindi ci sono dei problemi strutturali interni alla regione e interni a ogni singolo Stato, dell'Iraq oggi abbiamo parlato, però, come dire, oltre il primo cerchio, per metterla un po' in modo nasseriano, se vogliamo, dopo il primo cerchio statale c'è quello regionale e il terzo, no, rappresentato invece dalle tensioni ormai globali. Ecco, temo che l'Iraq, come le altre regioni, subiscano forti tensioni regionali e globali e sono territori, naturalmente, società pronte pronta ad infiammarsi, è più che, anzi, incendiarsi, il pericolo, quello con cui abbiamo aperto, è quello, no, dell'ennesimo caos e potenzialmente della dissoluzione, perché è una regione, sono stati inventati, non dobbiamo mai dimenticarlo, che non sono mai riusciti ad agglutinarsi, a consolidarsi in un principio condiviso dello Stato, lo stesso concetto di Stato è messo in dubbio. Questo è, noi abbiamo categorie interpretative che sono nostre, sono occidentali, no? Ma abbiamo cercato di seminare questo stato post-westfaliano, il nostro, no? Quello occidentale, fatto così, ma non ha avuto successo, non ha avuto successo perché ne abbiamo fatto campo di battaglia, ne abbiamo fatto campo di colonia e quindi non ha avuto il tempo e il modo di consolidarsi.